Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Con le recenti alluvioni, uno dei problemi maggiori dei quali si è parlato, oltre ovviamente a quello dei danni, la distruzione e la ricostruzione che seguirà, c'è stato anche quello della muffa. E noi abbiamo l'ospite ideale per rispondere a domande su questo tema. È Arianna Brambilla, ingegnere, architetto, che è il Senior Lecturer di Architettura all'Università di Sydney e co-presidente del Building Efficiencies of the Smart Sustainable Building Network, e autrice di diversi libri specializzati e numerose pubblicazioni scientifiche. Innanzitutto le diamo il benvenuto a SBS Italian, Arianna Brambilla.
Grazie mille Domenico, grazie per avermi invitato.
Difficile un po' trovare un titolo per presentarla.
Sì, diciamo che è sempre un po' un problema. In inglese suona meno pomposo forse, in italiano abbiamo queste parole che sono tipo presidente, che in inglese poi è tradotto come chair, risulta meno... Ma ha fatto anche un po' effetto, devo dire la verità, sentirla, presentarmi in questa maniera.
E beh, d'altronde questo è quello che lei fa e questi sono i titoli accademici e non tutti poi che ho menzionato, perché potrei anche continuare, la lista è più lunga. E iniziamo a parlare di uno dei suoi libri. Lei ha scritto un libro su questo tema, Moisture and Buildings, Durability Issues, Health Implications and Strategies to Mitigate the Risks. E vorrei iniziare a parlare proprio dei rischi alla salute causati dalla muffa, che purtroppo è presente in una vastissima percentuale di edifici e di case in Australia, ma soprattutto del quale si parla, come ho detto nell'introduzione, a causa delle alluvioni. Ecco, ci parli un poco di questi rischi causati dalla muffa.
Sì, sicuramente. Il problema del micelio, che è la parola con cui chiamiamo la muffa, comunemente detta muffa, in realtà in maniera più tecnica, sono dei microorganismi o dei conglomerati di microorganismi o compound, organic compound, della natura dei funghi, quindi sono come se fossero dei mini funghi e crescono su materiali di origine bioorganica o con comunque la lignina, ad esempio, per cui materiali che sono spesso utilizzati nelle case, nelle tradizionali costruzioni, e il modo in cui crescono o i fattori che permettono a questi conglomerati di crescere sono la temperatura, quindi alte temperature soprattutto, e l'umidità, per cui rimane quello in questo periodo soprattutto qua a Sydney con la Niña, le inondazioni e la pioggia, quello che comunque stiamo vedendo tutti i giorni, sono delle condizioni che favoriscono la crescita di questi microorganismi. E quello che succede è che la lunga esposizione alla crescita di questi microorganismi sensibilizza il nostro corpo, comunque le nostre difese immunitarie, che quindi risultano più sensibili a quelle che sono allergie del tratto respiratorio, ma anche infezioni, che possono essere infezioni polmonari, sempre del tratto respiratorio, ma anche infezioni della pelle per i casi con più vulnerabili. Ci sono studi che dimostrano che l'asma, ad esempio, nella maggior parte dei casi l'asma non spiegato, quindi quello non di origine congenita magari, potrebbe essere dovuto, o perlomeno è dovuto, a esposizioni ambientali, di cui il micelio è parte. Per cui significa che la maggior parte dei casi di asma, soprattutto nei bambini, potrebbe essere dovuta al micelio. Dico potrebbe perché purtroppo ancora non ci sono degli studi che legano l'asma alla causa muffa o micelio in maniera diretta, perché purtroppo ovviamente tutte queste, comunque l'esposizione alla malattia è una cosa che, e queste malattie è una cosa che sono causate da un numero di fattori, non solamente da uno, di cui comunque l'esposizione alla muffa ambientale, proprio quella che cresce sugli edifici, è un grande fattore, sì, un grande attore nella parte comunque di esposizione.
Questo significa che se c'è muffa in un edificio vuol dire che qualche cosa non è andato nel verso giusto quando è stato costruito questo edificio, oppure sono stati usati dei materiali che non proteggono dalla muffa. Ecco, quali sono gli errori più comuni che vengono commessi nella costruzione di edifici che poi genereranno muffa o avranno la muffa?
Innanzitutto prendo questa domanda un po' al balzo anche per chiarire, perché molto spesso riceviamo la domanda se l'edificio è vecchio e nuovo, se c'è più problema o meno rischio, più che problema di sviluppo di muffa. E prendo questa domanda al balzo perché è importante, secondo me, capire che non è il problema non è legato all'età dell'edificio, per cui abbiamo problemi di crescita di micelio sia in edifici antichi o comunque vecchi degli anni 60, come nel caso di Sydney, che edifici nuovi, perché la crescita del micelio e quindi lo sviluppo di questi microrganismi non è dovuto solamente a difetti di costruzione, ma anche all'ambiente, per cui ad esempio parlo alle nuovissime case che invece sono costruite in maniera comunque con una alta qualità della costruzione, poi magari non c'è un sistema di ventilazione adeguato o anche semplicemente le persone che vivono la casa sono in ufficio tutto il giorno, per cui non aprono le finestre per ventilare e l'umidità che si accumula all'interno dell'edificio o all'interno delle stanze fa in modo che la muffa cresca lo stesso, per cui non è una questione solamente di costruzione, ma anche di come noi viviamo la casa. Ed è importante, secondo me, da dire, soprattutto dopo questi 2 anni di Covid, in cui la gente comunque stava di più a casa, magari è capitato a tutti, a me per primis, di non essere andata in palestra, per cui magari saltellare, fare gli esercizi in casa, e si aumenta quello che è la produzione di umidità dovuta alla nostra respirazione, ai nostri esercizio fisico o anche semplicemente al fatto che appendiamo i panni a stendere in casa, aumenta quella che è l'umidità interna e quindi il problema viene maggiormente sottolineato. A livello di costruzione, i maggiori problemi si ritrovano, ad esempio, vicino alle finestre per il problema di isolamento, per cui quando l'edificio non è ben isolato, l'isolamento non è continuo, per cui ci sono quelli che noi chiamiamo ponti termici. Lì c'è un problema di condensa, ovvero l'umidità o lo scambio di umidità tra l'interno e l'esterno non è omogeneo su tutta la parete e quindi dove non è omogeneo si accumula, come dicevamo prima, si accumula l'umidità e crea delle micro condizioni climatiche che sono favorevoli alla crescita dei microrganismi. Per cui sicuramente quelle sono le parti probabilmente più da tenere più sotto controllo. Un altro problema che secondo me si ritrova spesso è l'utilizzo di quelle che sono le plasterboard nei bagni, perché queste sono fatte con gesso e cartone, che sono materiali, soprattutto la parte esterna in cartone, sono dei materiali che sono molto suscettibili alla crescita di microrganismi. Per cui quando non si utilizza il materiale giusto nell'ambiente giusto, perché nel bagno ovviamente è molto umido, è lì che iniziamo a vedere comunque i problemi di crescita del microrganismo. Per cui questo è uno, secondo me, dei maggiori problemi che si riscontra a Sydney.
E abbiamo fortuna perché ci sono persone come lei che pensano già al futuro. Lei ha già lavorato su diversi progetti di studio sulla qualità delle costruzioni future e uno degli obiettivi ovviamente è anche quello di trovare metodi per evitare il diffondersi o addirittura, se possibile, eliminare la possibilità della muffa. Ecco, ci parli di questo suo progetto?
Sì, allora questo progetto è nato perché in Australia innanzitutto bisogna partire dalle radici, ovvero che in Australia il building code, per cui le regole che si seguono quando si costruisce, si disegna, si progetta un edificio, hanno introdotto delle prescrizioni per quanto riguarda la condensa e quindi tutto questo si chiama igrotermico, per cui questi scambi di calore e umidità attraverso le pareti dell'edificio solamente nel 2019. Quindi è pochissimo tempo fa. E quello che abbiamo fatto in questo progetto è cercare di capire, partendo da questi nuovi requirements, queste nuove prescrizioni che ci sono nel codice delle costruzioni, che comunque sono molto generali, come si può creare un framework per sviluppare quelle che sono delle guidelines o delle linee guida di progettazione e costruzione degli edifici che possano rappresentare comunque quello che è un punto di partenza per delle costruzioni che sono di qualità più elevata, per quanto riguarda ovviamente questo aspetto di trasferimento o trasporto di calore e umidità attraverso gli edifici. Per cui abbiamo iniziato a capire quali sono i problemi maggiormente riscontrati in questo momento, dovuti sia alla progettazione che alla costruzione, per cui si parla di, come dicevamo prima, dove i materiali vengono messi, ma anche come vengono costruite, per cui se l'isolamento viene o le barriere che si utilizzano per non far passare per l'impermeabilizzazione dei muri sono costruite a regola d'arte, come si suol dire, e quindi siamo partiti da capire quali sono i problemi per definire delle linee guida per la progettazione e la costruzione che sia consapevole di quelli che sono i rischi per chi vive l'edificio, perché in fin dei conti noi disegniamo, progettiamo e costruiamo edifici per le persone, per cui è importante che gli edifici stessi siano capaci di presentare e provvedere quello che sia un ambiente salubre e sostenibile per le persone.
E quali sono le proposte contenute in questo studio che lei ha svolto?
Noi abbiamo iniziato a guardare quelle che sono la permeabilità, per cui la capacità delle membrane che si utilizzano di solito all'interno dei muri di far passare le molecole d'acqua o le molecole di vapore, e quindi abbiamo iniziato a definire quali sono i livelli minimi e massimi di permeabilità di queste membrane per diversi climi all'interno dell'Australia, per cui guardando i diversi climi australiani, come si riesce a o quali sarebbero le membrane da dover utilizzare all'interno del muro, ad esempio. Questo è un aspetto. Altri aspetti, invece, ad esempio, abbiamo guardato nelle costruzioni in legno quali sono i dettagli costruttivi che permettono di avere un ambiente che sia, o comunque un muro, un tipo di costruzione che sia più resistente alla crescita organica. Per cui, come dicevamo prima, come si dovrebbe mettere l'isolamento, che non dovrebbe essere all'interno ma all'esterno, piuttosto che all'interno, perché all'esterno si riesce a creare una barriera protettiva di isolamento. Per cui l'interno, quando hai il muro e il soffitto, l'isolamento si deve per forza, perché c'è il soffitto, si deve interrompere. Invece, se fosse all'esterno, questo può essere continuo su due piani. Per cui noi abbiamo iniziato a guardare tutte queste cose: dove va l'isolamento, dove vanno le membrane, qual è la permeabilità delle membrane e anche quale tipo di materiale va bene con quale altro materiale. Per cui se l'isolamento esterno, magari c'è bisogno di un isolamento che ha un determinato tipo di permeabilità rispetto a un isolamento interno, esattamente perché ha delle condizioni di esercizio, quindi la temperatura, l'umidità esterna rispetto all'interna, che sono differenti.
Il tempo purtroppo ci è nemico. A questo punto, un paio di parole su di lei, dottoressa Arianna Brambilla, in quanto lei decisamente la possiamo definire senza rischio di essere smentiti il classico cervello in fuga. Che cosa l'ha portata in Australia?
Questa è una bellissima domanda a cui ho una risposta che mi fa sempre sorridere, perché mi sono trasferita in Australia dalla Svizzera. Io lavoravo in Svizzera come ricercatore all'École Polytechnique Fédérale di Lausanne, per cui a Losanna, perché stavo cercando lavoro in UK, a Londra, per raggiungere il mio compagno. E purtroppo, no, purtroppo per fortuna, avevo letto male un'offerta di lavoro e ho applicato e sono stata presa, e l'offerta di lavoro era Sydney. Per cui c'è stato un po' un disguido io a leggere l'offerta. Ovviamente mi sono accorta prima di venire a Sydney, chiaramente, però una volta che l'ho vista mi è piaciuta e quindi abbiamo deciso di provarci ed è andata bene.
E resterà qui, considerando la sua età giovanissima.
Sì. Devo dire che in Australia si sta bene, si vive bene e per il momento io vedo il mio futuro qui. Ecco.
Quindi fortunati noi e fortunata l'Università di Sydney. Dottoressa Brambilla, è stato un piacere incontrarla, ma sono certo che avremo l'opportunità di averla come ospite, nei nostri programmi futuri. Per il momento, dottoressa Brambilla, grazie.
La ringrazio.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.